Charle Sportive, l'approfondimento sportivo di Radio Statale.
In 2015 for Lewis Hamilton.
Lo Zara, Ivo Zaitsev, manda l'Italia al tie-break.
And Jamie Vardy has done it again for Leicester.
Poche balle, solo Charlie.
Gentili radioascoltatori di Radio Statale, benvenuti ad una nuova puntata di Charle Sportive in diretta dagli studi di Festa del Perdono, come sempre negli studi di Radio Statale. Siamo appunto in diretta sulle frequenze di radiostatale.it, sull'app per smartphone e tablet TuneIn, come sempre al microfono Marco Araci, che vi auguro appunto una buona puntata ed un buon sabato, e a fianco a me Riccardo Ghinolfi.
Ciao a tutti.
Buongiorno, in versione ridotta, quasi come ogni sabato, però
avremo
ci
un
piace.
Un ospite, non lo presenti?
No, perché secondo me è qualcosa di abbastanza macabro dietro, però va benissimo così. E iniziamo subito, perché la puntata non è povera, come sempre non è mai povera. Oramai il sabato sembra che ci siano meno persone, quindi c'è meno roba, invece no, è sempre più ricca, è sempre più interessante. Pensa addirittura che siccome siamo così importanti, così interessanti, così ascoltati, ci piazzano pure la controprogrammazione. Hanno messo Papa Francesco in giro per Milano. Cioè, tu ti rendi conto a che livelli arriva la gente? Senza parlare.
La polizia che ci scorta in giro per la statale.
Sì, siamo arrivati con l'APE car, giusto, apposta per venire in trasmissione e soprattutto per la puntata del sabato di Charle Sportive. Iniziamo subito con appunto la consueta rassegna stampa del sabato, perché appunto noi ci rifacciamo anche alla stampa quella che si occupa sostanzialmente dello sport che amiamo, perché come ben sai Riccardo, io ti vedo molto triste perché sei un po', come dire, giù di morale a causa del campionato che non c'è.
Weekend senza campionato non è degno di essere vissuto.
Dici cosa farai questo fine settimana?
Ma niente, l'unica cosa, meno male che ricomincia la MotoGP e la Ferrari, e scusate, la Formula 1, di cui parleremo.
La Ferrari adesso non ci
interessa, perché la Ferrari adesso sembra sia ritornata. Comunque Sandro poi in collegamento ci dirà tutto.
Forse. O forse
e
no.
Niente, il fantacalcio questa settimana non c'è, io non so che cosa fare.
Facciamo quello degli europei, quello dei mondiali, delle qualificazioni. Ma partiamo con la Gazzetta dello Sport. Gol Italia, gol, qualificazioni mondiali, battuta 2-0 l'Albania di Gianni De Biasi. De Rossi è immobile, due reti per tenere il passo della Spagna. Uva attacca l'antimafia, processo mediatica. Uscita shock del direttore generale della FIGC sul caso Juve 'Ndrangheta, poi si corregge, dura reazione della Bindi, fanno male le mafie, non noi.
No,
assolutamente. Per cui un'altra pagina purtroppo.
Magna, è lui o non è lui?
Certo che è lui. Vabbè,
lui basta, standing però. Ovation, leveline, ecco. Besugo di un besugo.
No, la Bindi appunto attacca Uva delle dichiarazioni che ha fatto contro la Juve, perché a quanto pare i dirigenti della Juve si sono lamentati per il fatto che soltanto la Juventus è stata indagata sotto questo punto di vista per la questione, per l'affaire riguardo le curve e quindi i rapporti con infiltrazioni mafiose dell''Ndrangheta, mentre altre società non sono state chiamate in causa. Però la Bindi ha risposto abbastanza bene sostanzialmente. Nel mirino anche Brozovic, Mu è andato in Croazia, si è rotto un po' le palle insomma di rimanere a casa e vedersi le qualificazioni dei mondiali, ed è andato in Croazia per Perisic. L'Inter lo blinda, 60 milioni di euro è la richiesta, giusta valutazione?
Ma secondo me non è uno dei pochi giocatori incedibili, cioè non penso proprio che Suning, che è propensanza a rinforzare l'Inter, si privi di Perisic, che è uno dei migliori giocatori dell'Inter in questo momento. Quindi penso che sì, c'è l'interesse, cioè Mourinho è un buon gustaio, come si suol dire, però penso che o caccia i soldi, fa una offerta assurda, oppure resterà all'Inter.
L'Inter non ha bisogno di vendere, Milan è con la nuova caparra, invece il Milan sì, probabilmente ha bisogno di vendere a sti cinesi, perché a quanto pare non c'è niente da fare ancora per questo momento. Rinnovata l'esclusiva concessa alla cordata cinese, Milan è con la nuova caparra, versati 30 milioni più una garanzia di altri 50, closing il 14 aprile. A rate lo stanno prendendo questo Milan, sono andati da... Ti ricordi Termo Z, come si chiamava?
Ormai è quasi un anno però che siete in ballo, cioè è una cosa molto strana. Adesso è stato rinviato, mi pare, il 14 aprile.
Il closing il 14 aprile, esatto, è pazzesco, è paradossale come una società come il Milan possa arrivare a questo punto, peccato. Compleanno, Marotta ne fa 60, la sua storia da DS ragazzino alla Juve dei record. Una delle notizie più interessanti di questo fine settimana, sai qual è? Che torna all'ora legale, quindi domani dormiamo un'ora in meno. Ci dispiace.
Tra l'altro,
dispiace.
Domani ho la partita, quindi mi devo svegliare prima. Se no arrivo in ritardo.
Che sfiga. Totti, mattatore in TV, e mentre si parla di ritiro, lui fa due gol con la Primavera. Un gol bellissimo fatto da Francesco Totti, appunto, contro la Primavera nel match interno a Trigoria.
È abituato, sta in panchina.
Sì, esatto. Lo speciale V come volley, Zorzi incontra Juan Torema, il CE. Trump e Tokyo, intervista a tutto campo appunto della Gazzetta. Duomo, San Vittore, Parco di Monza e San Siro, il tour di Papa Francesco a Milano. Oggi è il Papa Day, come vi abbiamo preannunciato. Se la Lega di A non si accorda, il commissario sarà Tavecchio. Palazzo di Vetro, c'è crisi praticamente per quanto riguarda la Lega Serie A, dopo il casino che è successo appunto nei passati giorni con la spaccatura all'interno dell'assemblea per quanto riguarda i diritti televisivi. Rompi i palloni di Gene Gnocchi, il Papa in visita a Milano vuole vedere di persona questo miracolo della moltiplicazione delle caparre. Giustamente Gene Gnocchi la chiude così. Corriere dello Sport, Higuain, Napoli, eccomi, l'attaccante della Juve squalificato in nazionale rientra subito e si prepara per il ritorno da ex al San Paolo, e Dybala migliora. Italia, 13, battuta l'Albania 2-0 per i mondiali, deciderà la sfida in Spagna. Domani parte la Formula 1, la Ferrari è pronta per sfidare Hamilton alle 7 GP di Australia, con Vettel già tra i grandi favoriti, oggi la prima griglia. Ancora Vignales, stasera alle 19 la pole position, MotoGP al via in Qatar. De Rossi e Immobile appunto hanno deciso la partita per quanto riguarda per quanto riguarda l'Italia contro l'Albania, aspettando appunto lo scontro diretto contro la Spagna. Ma domani appunto ci sarà un'intervista molto importante per quanto riguarda il Corriere dello Sport di Walter Veltroni, che clamorosamente è stato appunto paccato dal Papa, che a quanto pare ha bloccato anche lui, ma non ha bloccato Charles, come abbiamo detto, perché generalmente vanno in concomitanza le interviste di Veltroni e di Charles, e domani intervisterà appunto Andrea Pirlo. Appunto anche qui richiamo per quanto riguarda l'ora legale, domani spostate l'orologio avanti di un'ora. Forse l'intervista più interessante di questi quotidiani in questo giorno così triste. Tutto Sport! Italia a cresta alta, ma il titolone non è dedicato all'Italia.
Ammazzo Burnic, fa che
Lia, Rosi Bindi anche. Betancur e Lianco sono i due acquisti della Juve del Toro, le due facce appunto di Torino. Juve ci sono, vinco e arrivo. Il 19enne centrocampista uruguaiano conferma. Con i bianconeri tutto fatto, prima però desidero lasciare il campionato, il Boca da campione. Ad aprile visite e firma, giallo Higuain, sorriso Allegri lo riavrà prima. Lianco, che era appunto oggetto di mercato tra Juve e Torino, è un difensore centrale 20enne, molto interessante, che è stato acquistato però dal Torino per circa 7 milioni di euro, bonus compresi. Toro, eccomi, combatto e sogno, il 20enne difensore brasiliano entro lunedì sera in Italia, abbandonerà subito il San Paolo per allenarsi, il San Paolo, la sua squadra appunto in Brasile, per allenarsi subito con...
Si vede tutti i giorni un giocatore che preferisce il Torino alla Juve.
E infatti è molto curiosa questa cosa, però a quanto pare c'è di mezzo la società che ha avuto un'offerta più alta da parte del Torino, e che appunto vedrà accaparrarsi il difensore per quanto riguarda la compagine granata. Il tecnico vuole in anticipo anche Milinkovic-Savic, si lavora già per la nuova stagione. Non Milinkovic-Savic della Lazio, ma il portiere, il fratello, che appunto sarà il portiere dell'anno prossimo. Non si sa se titolare, si vedrà la situazione di Joe Hart. Primavera in semifinale, Atalanta KO, il Torino Primavera appunto va avanti per quanto riguarda il trofeo di Viareggio. Ovviamente lunedì il Sassuolo, stanotte torna l'ora legale, che è la parte più interessante anche di tutto Sport. Domattina la prima sfida tra Vettel e Hamilton. Tennis, nella Davis si cambia e si parte da Torino. Vanessa, lo sport per ora è vita, speciale donna Vanessa Ferrara, intervista a tutto Sport. Cosa ne pensi di questa rassegna stampa?
Stato perfetto, bravo Mario.
Sono stato perfetto, dici? Addirittura? Perché abbiamo detto appunto che nel fine settimana ci sarà molto di cui parlare, perché è tornato finalmente l'angolo dei motori, quindi Paolo Scaratti e Alessandro Gazzoni avranno finalmente una vita. Ma appunto per questo noi ci andiamo ad ascoltare Giovanotti con Tutto Acceso.
Posso riuscirci io a portarti fuori, a farti stare bene come non sei stata mai? Provo a farlo io, a mostrarti le bellezze, quelle che nemmeno tu le sai. Non mandarmi solo,
fare un giro nella notte, quella che non si può mai fermare. Ci saliamo al volo, ci tuffiamo dentro al ritmo senza niente da considerare. E finché c'è una musica che gira, un petto che respira, e una ritmica che tira, e un impianto che spara, ovunque sia, dall'Africa all'Antartide, qualcuno sta tenendo acceso il fuoco. Qua svegliamo la città, stanotte resta tutto acceso, tutto acceso. Qua prendiamo la città, non voglio più vedere. Di più bello di una sfida, ti manca a te, di scappare, di sentirti nuovamente totalmente viva. Voglio farlo ora, sulla solita canzone che ogni volta sembra sempre nuova. E lo sai perché? Perché lei è sempre la stessa, quelli nuovi siamo io e te. E finché c'è una radio che trasmette un sogno che non smette, un volo di notte, un cuore che combatte, ovunque sia, dall'Africa all'Antartide, qualcuno sta tenendo acceso il fuoco. Qua svegliamo la città, stanotte resta tutto acceso, tutto acceso. Qua prendiamo la città, stanotte resta tutto acceso. Sempre qualcuno che ti dice di arrenderti. Ah, sei stata coraggiosa a scegliere di fare come avevi in testa a te. Non hai lasciato che le cose ti condizionassero nell'essere bella e vera come una regina africana in mezzo alla tecnologia. Venere di spiaggia libera, nata da un'onda di malinconia.
Giovanotti, tutto acceso, Radio Statale Charle Sportive. Siamo tornati appunto in collegamento dagli studi di Festa del Perdono perché abbiamo molto di cui parlare, come sempre. Sentite il beep della chiamata, perché si sta per verificarsi quella che è la telefonata più importante della puntata, perché appunto parliamo di motori con Alessandro Gazzoni. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno.
Ti sento poco, come va?
Tutto bene, tutto bene.
Sì, adesso va tutto bene perché adesso ti sentiamo, benissimo. Buongiorno, buongiorno Ale, come va?
Buongiorno, buongiorno, tutto bene.
Dove sei? Sei a Melbourne, giusto?
Sono allo stadio Zini di Cremona.
Ah, non ci esce la gag, non ci esce purtroppo.
Non ci esce la gag.
Buongiorno, buongiornissimo, ma abbiamo detto, c'è molto di cui parlare, ma prima di affrontare i temi di attualità riguardo, cioè sempre attualità, però prima di affrontare appunto quello che riguarda la pista, insomma, della Formula 1 e della MotoGP, sì, c'è la notizia fresca di giornata che è Giovinazzi in Sauber, subito.
Assolutamente sì, Giovinazzi in Sauber che ha scoperto di correre con un SMS, è arrivato di mattinata. Immaginatevi ad esempio un Ginolfi che si sveglia la mattina, lui gioca a calcio, gli arriva l'SMS: guarda, oggi manca Icardi, devi giocare a titolare nell'Inter.
Con la prenderesti, Rick?
Benissimo, ma tanto noi siamo venuti qua in apecare.
Ma infatti cazzo cena, insomma, voglio dire, è normale per noi, è normale. Complimenti al ragazzo comunque, insomma.
Complimenti al ragazzo che ha fatto anche una grandissima qualifica.
Esatto, ha sfiorato la Q2, giusto?
Ha sfiorato la Q2, ma a sua difesa, perché innanzitutto sfiorare la Q2 per un pilota normale non è un granché. Però Giovinazzi, cosa a sua discolpa che ha la stessa esperienza su Melbourne che ho io, cioè ha corso soltanto con la PlayStation.
Ecco, quindi tu sarai in pole position, saresti stato.
Esatto. Assolutamente no. Ah, no. Però insomma è rimasto a pochi decimi da Ericsson, che ha molti anni di esperienza in Formula 1, ha dato 6 decimi a Stroll, che è un bravissimo ragazzo che si è comprato il sedile Williams, ecco, e si è preso qua, due secondi da Felipe Massa.
Salutiamo Stroll che ci sta ascoltando, ovviamente.
Assolutamente sì, io sono un grandissimo fan di quelli che pagano per correre, come potete notare. E il nostro Giovinazzi, che non paga per correre ma è solo per meriti, con una macchina nettamente inferiore alla Williams, ha rifilato un bel mezzo secondo al buon Stroll.
Un bel mezzo secondo, ma parliamo invece adesso della pista lì davanti, perché Hamilton in pole, ma la Ferrari a quanto pare c'è. Vettel in prima fila.
Vettel in prima fila, una prima fila Hamilton-Vettel non si vedeva dalla Malesia 2015.
Urca.
Se non vado errato, e la Ferrari in prima fila non si vedeva da Singapore 2015, lo scorso anno. Miglior risultato mi sembra che sia stato un quarto posto, un terzo posto.
Sintomo che la musica sta cambiando?
Sintomo che la musica sta cambiando, e sintomo anche che la Mercedes non ha preso un grandissimo pilota, perché Bottas si è preso un buon distacco da Hamilton.
A parità di macchina
ha preso quasi 4 decimi.
Certo, quarto Raikkonen tra l'altro, e quindi...
Sì, Raikkonen che non si è trovato molto bene oggi con la Ferrari, perché una Ferrari molto nervosa su una pista di sovrasterzo come Melbourne. A Raikkonen non piace molto questo tipo di pista, non è riuscito a trovare un buon bilanciamento, per questo ha pagato molto anche rispetto a Vettel.
Ma è comunque ottimista da quello che ha detto, e la Ferrari farà un gran premio d'attacco, d'altronde se lo può
la
permettere,
Ferrari,
per cui sarà interessante.
Ferrari d'attacco, bisognerà vedere come si arriverà alla seconda curva.
E il tuo pronostico?
Il mio pronostico è che appunto la prima curva è sempre imprevedibile. C'è a favore della Ferrari che quest'anno è stato cambiato ancora una volta il regolamento per quanto riguarda la partenza, quindi non ci sono più aiuti elettronici, e Hamilton l'anno scorso ha faticato con la partenza totalmente manuale, quindi Vettel potrebbe approfittarne di questa cosa e mettersi subito davanti.
Hamilton non è un
e poi quando sei davanti alla prima curva poi
cambia tutto.
Gran Premio è in discesa, non è fatta, ma è, diciamo che è in discesa, se
è gol, ce la portiamo a casa. Ce la portiamo a casa, ma appunto sperando nella Ferrari che possa andare bene nel Gran Premio di Melbourne, c'è anche la MotoGP, perché si corre in Qatar la prima dell'anno. Nelle libere Vinales comanda davanti a Iannone, sorpresa, e Valentino che...
A cannone,
esatto, Valentino si salva, Lorenzo fuori dai primi 10. Stanno rischiando i due ex compagni di squadra, stanno soffrendo, mentre il buon Maverick Vinales sembra che sia su quella moto da anni praticamente.
Sembra che Yamaha abbia costruito la moto apposta per il nuovo arrivato, più che altro. Valentino fa fatica a trovare grip con la nuova anteriore, che è più morbida. Lui è sempre piaciuta una gomma più rigida, come ha detto lui stesso ieri nelle dichiarazioni post prove libere, e questa gomma proprio non gli piace, e è riuscito a guantare il decimo posto proprio per un non nulla. È riuscito a essere decimo, il decimo posto vuol dire che sei direttamente in qualifica nell'ultimo turno di qualifica, mentre invece Lorenzo dovrà passare dalla Q1 e poi avrà la Q2 per la pole position.
Ti leggo questa qui, questa dichiarazione di Iannone, che dice: dite che prima scuotevo la testa è perché non vedevo Belen, e poi ha fatto secondo, giustamente.
Esatto,
complimenti.
Con Belen ai box è tutto molto più facile, ma anche con quella Suzuki qui è tutto molto più facile per Andrea.
Sta Suzuki comunque va bene, anche l'anno scorso con Vinales comunque ha fatto un campionato di rilievo, e quest'anno
è riuscito anche a vincere Vinales.
Esatto,
Suzuki da a Silverstone, non dimentichiamoci che Vinales è già abituato a stare davanti, quindi...
Potrebbe essere la sorpresa secondo te?
Allora, io i miei 5 euro virtuali sul campione del mondo me li giocherei su Vinales.
Su Maverick Vinales, quindi campione al primo colpo. Che tra l'altro non è riuscita, penso, forse solo a Marquez.
È riuscita, sì, a Marquez è stato l'ultimo che è riuscito a arrivare a vincere il mondiale
negli ultimi anni, sì, vabbè, poi insomma ci sono stati precedenti storici, però magari c'era un'analogia con Lorenzo, il primo anno di Yamaha, che comunque andava veramente molto forte, tranne poi comunque pagare l'inesperienza ed essere caduto tante volte.
È stato castigato, sì. Poi alla
si era anche fatto male Lorenzo il primo anno di Yamaha,
sì.
Una brutta caduta, un eyesight che gli era costato una frattura forse di una gamba, se non sbaglio di un braccio.
L'anno che fu, mi pare, il ritorno della vittoria alla vittoria di Valentino Rossi al
era il 2009
del mondo. Esatto, il nostro Gazzoni è nell'enciclopedia vivente. Bene, e da Cremona che tempo c'è?
C'è un fantastico sole, tutto pronto per la partita della Cremonese, che sarà alle 14:30 alla Lega Pro.
Contro chi?
Contro adesso mi sfugge, sai?
Ma come ti sfugge? Porca miseria.
Io sono come Bonghinotti, scopro Charles contro chi sportivo, si gioca quando entra allo stadio.
Sei vergognoso. Tra poco veniamo anche noi a Cremona, allo stadio
Aspettate
Zini.
Aspettate un momento, eh.
Dicelo.
Un momento.
No, tranquillo, cioè, tanto il programma è finito ormai.
Ma che ho il calendario in tasca.
Sì, vabbè, ciao.
Cremonese contro Pontedera.
Ecco, perfetto, una partita di spicco che sicuramente sarà nella nostra agenda sportiva di Riccardo Chinolfi, che tra poco andremo ad elencare. Sandro, noi ti ringraziamo, ti auguriamo un buon sabato.
Grazie mille.
Domani farai... domani sveglia presto?
Domani no, stasera non si dorme perché
la
sportiva è sempre in giro.
È vero questo.
Ad adocchiare nuovi talenti.
Chissà quali, ho paura. No, io intendevo più per il Gran Premio, però va benissimo così, insomma.
No, si va sempre in giro ad adocchiare nuovi talenti e poi si torna a casa apposta per le 6 a vedere il Gran Premio.
Che tra l'altro dormi un'ora in meno perché c'è l'ora legale, te l'hanno detto?
No, non dormo proprio.
Ah, non dormi. Ah, è vero, ti dimentichi. Va bene, perfetto. Sandro, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, ti aspettiamo lunedì in studio.
Ci vediamo lunedì. Buona puntata.
Grazie.
Sempre poche balle, solo ciao. Ciao.
Bravo, Sandro, ciao Sandro. Manco l'ho fatto finire di parlare perché non ci interessa. E abbiamo sentito Enrique Iglesias che è caldo, anche lui vuole vedersi il Gran Premio, vuole vedersi i motori che rombano. E ce l'andiamo ad ascoltare con Súbeme la radio, Enrique Iglesias featuring De Semer Bueno, Zion e Lennox.
Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo.
Y yo me voy muriendo.
Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando la
pasado. En cada madrugada no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Haz un salud bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo romper este silencio.
Súbeme la radio que está mi canción, siente el bajo que va subiendo.
La radio, Enrique Iglesias in diretta dagli studi di Festa del Perdono. Come sempre, Rick, prima di introdurti all'agenda sportiva consueta di Charlie, ricordaci i nostri profili social un po'.
Ci potete trovare su Facebook alla pagina Charlie Sportive, su Twitter con @CharlieSportive, poi naturalmente c'è il nostro blog, il blog è di charliesportive.altervista.org.
Puntuale come sempre Riccardo Ghinolfi, ma avevamo detto, noi ci accingiamo a rilassarci su questo divano in questo weekend, che in realtà purtroppo non è così ricco come sembra, perché delusione non c'è quasi niente. No, non è vero, c'è qualcosa. L'agenda sì. Sportiva di Rick.
Abbiamo appena ricordato con il buon Sandro la MotoGP e la Formula 1, che tra oggi e domani ci saranno appunto le qualificazioni e poi le gare. Per quanto riguarda il calcio, ci saranno, diciamo, match internazionali con le qualificazioni per i mondiali di Russia nel 2018. Le partite più importanti di oggi sono Bulgaria-Olanda, l'Olanda che ricordiamo sarà la nostra sfidante nell'amichevole che ci sarà settimana prossima, appunto, in cui praticamente giocheranno quelli che non hanno giocato la partita di ieri contro l'Albania, come ha detto Ventura, e quindi praticamente ci saranno dei grandi esordi, tipo un Petagna che
in grande forma, che tra l'altro ha fatto un selfie con Nick, quindi è automatico che segnerà la prossima.
Assolutamente sì. Ma chi, Nick o Petagna?
Non si sa, questo non si sa. Due bomber a confronto, due grandi bomber a confronto, quindi.
Poi la Francia sarà in trasferta contro il Lussemburgo, quindi partita apparentemente molto facile, abbordabile appunto per i francesi. Il Portogallo sfiderà l'Ungheria in casa, per quello che sarà una sorta di rivincita, visto che il Portogallo e l'Ungheria si affrontarono negli europei. Ultimi europei, nei gironi, una partita in cui finì 3-3 con l'Ungheria che per poco non riusciva a buttare fuori il Portogallo, che poi è andato a vincere gli europei.
Con chi era lì in porta con il pantalone da
con
tuta?
Con il pantalone, con Cristiano Ronaldo, che l'ha risolta lui. L'unica vera partita in cui Cristiano Ronaldo ha fatto appunto il Cristiano Ronaldo.
Esatto.
Il Belgio giocherà in casa contro la Grecia, quindi una partita interessante, però il Belgio è sicuramente il favorito. Poi passiamo al campionato italiano, in cui la Serie A è ferma appunto per questi match internazionali. Ci sarà la Serie B però con il Cittadella che affronterà lo Spezia e il Benevento che affronterà il punto.
Ragazzi, quindi sono veramente euforico.
Per la partita del Benevento.
Siamo euforici perché comunque Diletta Leotta comunque ci sarà.
Ci sarà sempre. Lei oramai è un appuntamento fisso. L'agenda sportiva termina qui per questa settimana.
In realtà il basket.
Ah, è vero.
In cui c'è da dire che ci saranno trasferte molto importanti, perché l'Olimpia Milano andrà a Pistoia. Caserta ospiterà Venezia e appunto Avellino andrà in casa di Brindisi. Quindi diciamo che è una giornata molto interessante, con le big del nostro campione, della nostra lega, appunto, che
si sfidano.
No, diciamo che affrontano squadre insidiose in trasferta, diciamo così.
La Madonna!
Esattamente, esattamente. Ma la tua agenda sportiva, caro Rick, non è per sollevare una critica, ma è incompleta, perché c'è anche una pagina legata al football. Vi abbiamo detto che abbiamo avuto in trasmissione qualche settimana fa il buon Danilo Bonaparte insieme al suo ex coach Paolo Mutti, perché i Siemens Milano appunto sfideranno i Rhinos in quello che è considerato il pre-Super Bowl. Un derby storico, appunto, sarà una partita molto molto interessante, in quanto sono entrambe a punteggio pieno, 3 su 3 per quanto riguarda i Siemens, 2 su 2 per quanto riguarda i Rhinos. E sono le due squadre che tra l'altro l'anno scorso si sono sfidate per la lotta a scudetto, che sostanzialmente sono le più forti e competitive del torneo, un po' come ai bei tempi Milan e Inter in Serie A, sostanzialmente. Non ti commuovere, però.
Troppi ricordi.
Troppi ricordi. Per cui sfida molto interessante per quanto riguarda il campionato italiano di football americano, appunto, tra con la sfida tra Rhinos e Siemens Milano. Salutiamo Danilo Bonaparte, che sicuramente è all'ascolto della trasmissione, e ricordiamo che appunto
sono aperte le scommesse.
Le scommesse sono aperte, ma soprattutto che la trasmissione della partita è in diretta sulla pagina FIDAF TV dalle ore 18. Appunto, la partita si svolge allo stadio Brera, via Papa Giovanni Paolo II. No, via Papa Giovanni XXIII, non Papa Giovanni Paolo II. Oramai oggi è giornata di papi, perché è così. Per cui tutti a vedere questo derby, questo pre-Super Bowl molto interessante per quanto riguarda il football americano. Ma appunto, parlavamo prima di partite interessanti di Super Bowl. Vi abbiamo detto appunto del football americano, dell'Italia che vince contro l'Albania, delle amichevoli. Vi ricordiamo che però la sfida per quanto riguarda il nostro girone non è affatto chiusa, giusto?
No,
non è chiusa.
Gli spagnoli che non mollano,
che hanno vinto tra l'altro contro Israele, ma tra poco ne parleremo. Ma ricordiamo che per passare il girone da prima ci vuole giusto un pezzettino di cosa?
Un pezzettino di culo.
Un pezzettino, un pezzettino, un pezzettino.
preferisco le feste di popolo a quelle di Stato. Sono nato in un quartiere e me ne vanto, un quartiere malfamato col nome di un santo, dove ho trovato la gioia, il dolore, l'amore, la vita, l'anfetamina, scambiare la sera per la mattina, uscire di casa e trovarsi solo, gli scontrini del caffè, fischiettando una canzone, penso a me e a te, e ci vorrebbe un pezzettino, un pezzettino, un pezzettino, un pezzettino. Di un lavoro occasionale, predica bene e razzola male, basta dire che il governo fa schifo, mangiare la pizza e poi fare il tifo, andare in vacanza a Ferragosto con le palette, i sedili e la sabbia, lamentandosi dentro una gabbia, andare al forno a comprare il pane, l'acqua e il vino, è un pezzettino, un pezzettino, un pezzettino, un pezzettino.
Pezzettino, Fabrizio Moro in diretta qui a Ciarle Sportive. Siamo sempre in diretta dai studi di Festa del Perdono, perché c'è molto di cui parlare. Questo appunto l'aveva detto prima Riccardo Minolfi, prima di lanciare la canzone, che ci voleva un pezzettino di
culo.
Ecco, esatto, perché per passare il girone da prima in classifica, il che vuol dire appunto andare direttamente ai mondiali russa del 2018, dobbiamo battere la Spagna.
Oppure sperare che qualche,
perdano.
Sì, che qualche squadra tipo voi, albanesi, pure i macedoni, no,
abbiamo,
con Nestorovski.
Abbiamo sfoggiato i petardi e non sono serviti a vincere. Che dobbiamo fare?
O comunque qualche altra squadra del girone riesca a fermare, magari con un pareggino, una sfangata al 90esimo, questa Spagna che comunque sta massacrando tutte le altre compagini. E quindi ce l'è. Probabilmente ce l'andremo a giocare a settembre in una sfida tutto per tutto là in Spagna.
Ieri Ventura ci sperava più che altro sull'Israele, che potesse un po' rompere le balle alla Spagna. Purtroppo così non è stato, vittoria 4-1 della Roja, molto rotondo insomma il successo, in attesa di quello che sarà appunto il match del 2 settembre, che sarà molto importante per quanto riguarda le sorti delle due squadre. Perché si gioca il primo posto. Incerto ancora la location, non è ancora sicuro. A quanto pare il sogno è giocare al Santiago Bernabéu. Sarebbe una grande sfida.
Sarebbe una grande sfida. Speriamo che Insigne, allora, visto il gol che ha fatto al Real Madrid, sia ispirato per quella data.
Per quanto riguarda l'impianto, si sogna il Bernabéu. Nel caso in cui non fosse disponibile, si giocherebbe al Calderon, che è sempre lo stadio dell'Atletico Madrid.
Calderon.
Per quanto comunque sarebbe molto bello poter giocare al Bernabéu, ma tra pochi giorni lo scopriremo. Come hai visto questa Italia, Rick?
Ma piuttosto bene. L'avversario non era così, diciamo, semplice. Che comunque l'Albania è, come hanno detto bene gli addetti ai lavori, una squadra in crescita.
Scusa, era un tifoso dell'Albania.
Era un tifoso palermitano, italiano, che ha visto, esatto, voi che lanciavate,
esatto,
le bombe,
i petardi, esatto.
No, dicevo, è un movimento in crescita. Abbiamo visto gli ultimi europei che comunque non avevano così sfigurato. Certo, il tasso tecnico è quello che è. Eravamo...
siamo passati, cioè non siamo passati nella stessa maniera in cui è passato il Portogallo.
Però
non è bastato. Purtroppo abbiamo avuto il girone più equilibrato di tutti.
Sì, eravate con la Francia, no?
Esatto,
Francia,
sì.
Romania che avete battuto.
Esatto, esatto.
E l'altra squadra era...
E c'era... Mi sta sfuggendo
adesso
questo
mi
momento.
Sfugge.
Mi sfugge, lo controlliamo, dai.
Mi sfugge. Comunque, secondo me Ventura però... Cioè, è giusto che sperimenti questo nuovo modulo, il 4-2-4...
La Svizzera, comunque, perdona.
In partite del genere. Perché sono partite in cui si può vincere grazie ai singoli. Ieri abbiamo visto un grandissimo Verratti che comunque... Anche,
da 10, insomma.
Anche in fase di interdizione ha dimostrato che comunque lui c'è, è in buona forma. E però è un modulo che contro le grandi squadre, tipo una Francia contro cui abbiamo perso in amichevole... Comunque una Spagna, io non mi sento di dire che è un modulo adatto, anche perché con la Spagna giocammo più o meno così e non abbiamo visto palla per 70 minuti all'andata.
Quindi dici che così con la Spagna le prendiamo?
Secondo me deve spostare più che altro un uomo dietro, perché abbiamo visto che col 4-2-4 tra il reparto del centrocampo e l'attacco, cioè non riescono in due uomini a coprire. Per quanto Verratti e De Rossi siano stati molto bravi ieri, secondo me faranno molta fatica contro squadre ben posizionate e molto più forti.
Ti snocciolo questo dato statistico: Ventura ha vinto ieri 2-0 e ha chiuso senza nessuna sostituzione, e non accadeva da 27 anni. L'ultima partita, pensa, risale alla trasferta in Cipro del 22 dicembre 1990, addirittura 22 dicembre, poco prima di Natale, per cui niente sostituzioni per quanto riguarda la nazionale di Ventura. Ma appunto, che d'altronde anche questo dubbio che assale anche i media italiani è col 4-2-4 pure con la Spagna, perché non è scontato, però a quanto pare è orientato verso quella direzione. Credi che Belotti Immobile possa essere la coppia mondiale?
Assolutamente sì. Anzi, lo spero, così portiamo un po' di ignoranza ai mondiali. Beh, poi i numeri sono dalla loro parte, obiettivamente. Mi pare che Belotti sia arrivato a 27 gol stagionali e Immobile a 24.
Sì, siamo lì. Non so se 24, forse però una cifra molto vicina.
E quindi è una coppia comunque che poche nazionali hanno in giro per il mondo. Il problema non sono loro due. Abbiamo visto che comunque i terzini li abbiamo, perché Zappacosta ieri ha fatto una grande partita. La difesa, abbiamo la difesa della Juve, che per quanto se ne dica è granitica. Il centrocampo c'è con questo Verratti in forma smagliante, De Rossi che è una garanzia quando gioca con la nazionale. Il problema secondo me sono gli esterni alti, che non oserei così tanto giocare con appunto Insigne e Candreva. Io sposterei appunto, metterei un uomo più a centrocampo e poi un trequartista si trova, insomma.
Chissà se lo troveremo. E prima appunto di parlare ancora di calcio nel prossimo blocco, ci ascoltiamo la canzone molto cara a Riccardo Ghinotti, Times of Our Lives. Questo è Pitbull con You. Before my time is up, hey, let's get it now.
Another shot, hold her, drop it like it's hot. Dirty talk, dirty dance. She a freaky girl, and I'm a freaky man. She on the rebound, broke up with an ex, and I'm like Rodman, ready on deck. I told her, wanna ride out, and she said, yes. We didn't go to church, but I got blessed.
I knew my rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club. Have me a good time before my time is up. Hey, let's get it now.
Wanna see that thing drop from the back to the front.
to the top. You know me, I'm off in the cut. Always like a squirrel, looking for a nut. This is up for show, I'm not talking about luck. I'm not talking about love, I'm talking about lust. Now let's get loose, have some fun. Forget about bills in the first of the month. It's my night, your night, our night. Let's turn it up.
I knew my rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club.
Time of Our Lives, Pitbull featuring Neo. Questa è Radio Statale, siamo appunto in diretta dagli studi di Festa del Perdono come sempre per l'ultimo blocco di Charle Sportive. Prima di salutarvi e augurarvi appunto una buona domenica, parliamo ancora di calcio perché c'è molta carne al fuoco per quanto riguarda il non tanto il campionato, perché siamo appunto in pausa, però tu dici giustamente non c'è il campionato, di qualcosa dovremmo pur parlare.
Eh sì.
Cosa è successo? È successo che c'è stato un bel polverone in casa di Juventus sul caso 'Ndrangheta e le intercettazioni per quanto riguarda Andrea Agnelli, vero Rick?
Sì, sono uscite queste intercettazioni in cui praticamente il presidente della Juve sembra parli con una persona, diciamo, non proprio pulita.
Un tipo losco, però.
È finito anche di mezzo il nome di Antonio Conte. Insomma, c'è cioè questo.
Sì, a quanto pare il ruolo dell'ex allenatore della Juventus era quello di pacificare, cioè aveva provato a pacificare la curva e quindi anche le persone che c'erano di mezzo. Per cui è uscito il suo nome in queste intercettazioni perché è stato mediatore, a quanto pare, sempre a quanto pare, da quanto emerge dalle indagini della commissione antimafia. La cosa.
Non è una situazione infelice. No. Anche perché Agnelli è stato deferito dalla procura generale.
Esatto.
E di conseguenza, diciamo, ci sarà un processo in cui la Juve non mi sembra che sia coinvolta. È coinvolta la figura, comunque, i dirigenti della Juventus.
Beh, però è un grande danno all'immagine sostanzialmente della società.
Assolutamente sì.
E la cosa che ha fatto polemica, che abbiamo detto prima in rassegna stampa, era quella delle dichiarazioni del direttore generale della FIGC Uva, che sostanzialmente ha dato ragione ad Agnelli. Non che la cosa clamorosa non è il fatto che abbia dato ragione ad Agnelli, perché probabilmente è quello che ci auguriamo, è che ne esca pulito al 120%. Quello che ha dato abbastanza ha fatto abbastanza rumore, Rick, sì, istituzionale, è il fatto che si sia, come dire, si sia accodato a quella fonte, a quella corrente che parla appunto di Juve tartassata dai processi contro e quindi maglia altri sempre noi.
E ci ha pensato chi?
Non so chi ci ha pensato. Meglio...
Osi Binti ha blastato, diciamo, il direttore generale della FIGC. Ha detto, insomma,
che lui basta, standing ovation leveline, ecco. Besugo di un
bel no.
Mazzo Burnic.
Burnic,
Rosi Binti.
Il direttore generale ha detto, insomma, che è un processo puramente mediatico. E la Bindi ha risposto nel dire, beh, non mi sembra che quando ci sono infiltrazioni mafiose in istituzioni come può essere anche quella del calcio, cioè, non mi sembra che sia una roba, diciamo, buona.
È giusto indagare.
E quindi si è risolta così, diciamo, questa prima scaramuccia appunto tra il direttore generale e, diciamo, la commissione antimafia che sta appunto indagando su questa vicenda comunque brutta.
Esatto.
In ogni caso.
Ci auguriamo sostanzialmente appunto che si vada a, come dire, a risolvere nel migliore dei modi. Piccolo aggiornamento appunto da Viareggio 2017, il trofeo di Viareggio, il prestigiosissimo torneo giovanile, quarti di finali Atalanta, Inter e Napoli. Eliminati appunto le ultime grandi rimaste in corsa, il Sassuolo quindi va avanti contro la squadra di Vecchi, contro l'Inter, il Bruges liquida appunto il Napoli e il Torino si qualifica contro l'Atalanta. È una... un bel torneo che ha sempre regalato belle sorprese.
Abbastanza, perché l'Inter era data per favorita assoluta per questo torneo e anche per il campionato appunto giovanile. E ecco fatto. Tipo...
Non l'ha detta Danilo Bonaparte.
È stata la peggior partita, da quanto ho capito, dell'Inter.
Però è sempre uscita ai rigori comunque.
Sì, è riuscita a pareggiare nel secondo tempo, poi la lotteria dei rigori ci ha punito e quindi... siamo andati a casa. La Juve è stata eliminata dal Bruges, poi il Napoli è stato appunto eliminato
sempre dal Bruges. Da notare comunque l'altro bel quarto di finale, che prevedeva un'altra realtà meravigliosa per quanto riguarda l'ambito giovanile, che è l'Empoli, che sforna sempre grandi talenti e che nel settore giovanile è una delle eccellenze, e la SPAL, che da sorpresa in Serie B è anche sorpresa appunto nel trofeo di Viareggio, che purtroppo però è stata eliminata dagli azzurri, appunto dall'Empoli, dalla squadra toscana. Un altro aggiornamento rapido: Lega B, nulla da fare per Lotito, assemblea senza il quorum. Lotito, appunto, come avevamo preannunciato qualche settimana fa, si è candidato come presidente della Lega Serie B, per cui non è stato raggiunto il quorum e sarà convocato appunto un nuovo consiglio. Andando avanti, da Torino andiamo a Roma. Andiamo a Roma perché c'è un bel
famoso stadio,
un bel via vai. Stavolta non riguardo lo stadio, ma riguardo la situazione della squadra. Nel senso che Spalletti, a quanto pare, a giugno saluterà, prenderà i bagagli e se ne andrà. Totti, a quanto pare, potrebbe dire addio al calcio o addio alla Roma addirittura. Perché
Giovanni direbbe meno male.
Finalmente, ragazzi. E De Rossi, anche lui in scadenza a giugno, probabilmente rinnoverà, ma è ancora in dubbio. Sembra che Palotta sia un po' nel pallone, però Totti l'altro giorno ha dato spettacolo, l'hai visto?
Sì, sì, dai, dico la Fiore.
Dai, dico la Fiore la
mattina. È ritornato e poi ha sfornato delle perle del tipo: dove tireresti un rigore ai buffoni? Sui coglioni.
Sei qua, perfetto.
Oppure vieni qua a fare il panchinaro con noi.
Tanto ci sono abituato. Tra l'altro Maurizio Costanzo molto adirato contro Spalletti, ne ha sparati tipo almeno 5-6 contro il tecnico appunto toscano, per incolpato appunto di lasciare Totti in panchina. Per amor di Dio, tutto rispetto, però
sono comunque situazioni molto complicate, perché hanno un'età sia De Rossi, esatto, che Totti. De Rossi 34, Totti ha superato i 40.
I ruoli sono anche diversi.
Sono diversi i ruoli, ma comunque sono le due figure cardine dello spogliatoio della Roma. Capitano e vice capitano.
Avevamo detto appunto il capitan futuro, che ha segnato contro la Spagna e che era stato comunque segnalato da Totti nel 2-0 dell'Italia contro l'Albania. Aveva detto dai Vicola Fiore appunto da Fiorello, l'Italia vince 2-0 e uno dei due gol lo fa Daniele. L'altro aveva detto Belotti, ci è andato vicinissimo perché ha preso Immobile, l'altro attaccante, per cui anche
Totti,
bookmaker,
dacci le quote
Francesco, dacci le quote. Piccola chiusa su Milano, abbiamo detto l'Inter in pericolo perché quanto pare Mourinho si sta avvicinando a Perisic, ha pronti 60 milioni per Perisic. Prima discutevamo sul fatto se valesse quei soldi. Per te, Rick, li vale?
Per quello che è l'Inter oggi come squadra, cioè deve essere incedibile. I due giocatori che sono incedibili nell'Inter devono essere per forza Icardi, Perisic e direi Medel o Miranda, se vogliamo proprio pigliare un altro difensore. È chiaro che se uno si presenta con una cifra del genere ci pensi, però se Suning vuole potenziare l'Inter e non vuole indebolirla, comunque questi giocatori qua li deve tenere, a prescindere che valgono questa cifra qua. Perisic e Icardi, cioè l'Inter non può permettersi di cedere i due giocatori cardine in questo momento.
Per cui i due incedibili non si toccano per Riccardo Ghinolfi. Incedibile secondo Berlusconi, almeno a parole, è anche Donnarumma. Un'intervista appunto a La Verità, il giornale appunto di Belpietro, si è sfogato tra virgolette, si è lasciato andare parlando anche di Milan. Milan che ha avuto una delle prime caparre per il closing, che è una garanzia di 20 milioni più 50, appunto, garanzia della caparra, che a quanto pare è arrivata nelle casse di Fininvest. Berlusconi ha detto, già mettendo le mani avanti, il closing se salta mi tengo il Milan, ed è tornato alla carica con questo Milan giovane e
permettimi di dire però che comunque è una situazione, cioè, molto sospetta.
No, io sono d'accordo con te, cinesi in difficoltà vedo solo con
perché
garanzie.
Non è possibile che, anche nel caso in cui fosse lecito, cioè io li voglio andare a conoscere sti cinesi qua che mettono dei soldi per una qualcosa che non sono destinati a non comprare. Hanno speso 300 milioni per una cosa che magari non compreranno.
Sai qual è la cosa paradossale? È che questi 300 milioni sono stati praticamente messi sul piatto da Yong Gong Lee, che è il, come dire, il capocordata, ma non è quello che ha tutti questi soldi per poter avere il Milan, è una sorta di broker, ha avuto delle buone esperienze dal punto di vista economico, gli è andata bene, si è arricchito,
tipo
a quanto pare...
Mr. B.
Stile Mr. B, però lui ha un patrimonio a quanto pare stimato di 730 milioni di euro. 300 milioni dovevano venire dalla cordata che aveva messo su, che prevedeva degli ottimi nomi. A quanto pare la situazione finanziaria cinese, i divieti e i blocchi del governo cinese hanno complicato la situazione, molti hanno tirato indietro appunto la mano, hanno tolto indietro anche i soldi, per cui Yonggong Lee sostanzialmente ha messo come caparra 300 milioni che sono praticamente il suo patrimonio, quindi non si capisce se questo sia un enorme bluff e quindi un azzardo dei più clamorosi della storia economica, non solo mondiale ma anche calcistica, perché 300 milioni sono tantissimi, soprattutto se a fondo scoperto eventualmente, perché quello che dà l'idea l'arrivo dei capitali, dei non capitali, è il fatto che non ci sia quindi una garanzia, per cui si deve vedere se evidentemente è un bluff, quindi un grande azzardo che potrebbe fallire miseramente, o se invece sotto c'è molto altro di più.
Tra l'altro ho letto cose assurde del tipo che i cinesi non conoscono addirittura gli altri azionisti,
sì, sì, sì,
che sono andati a vedere gli uffici, sì, di SES, che a quanto pare non esistono.
Quello che però si deve capire è che SES, che non è il sesso, SES è la società a cui fa capo Yonggong Lee e che deve acquistare il Milan, è sostanzialmente una società neonata, quindi non è un'azienda che fa il suo lavoro da mesi, è una società creata apposta per comprare il Milan, per cui sino Europe Sport è stata creata apposta. Sembra sospetto, perché tu dici magari la caparra viene dalle isole vergini, sì, anche questo può essere comunque segno di qualcosa di instabile. D'altronde Raiola aveva detto che il Milan dei cinesi, questi cinesi qui hanno fatto solo figure di merda, è vero, però ribadiamo, il blocco finanziario in Cina per rilasciare capitali all'estero è stato appunto imposto dal governo di Pechino ed è molto più difficile investire. Ora, una parte dei soldi sono andati, si deve capire se arriveranno gli altri e se il blocco del governo cinese impedirà questo closing così tanto appunto aspettato, che posticipato arriverà il 14 aprile.
La domanda
forse
poi sarebbe, una volta che, se questa società, se il Milan passa nelle mani cinesi, poi i cinesi saranno in grado comunque, dopo aver fatto così tanta fatica ad acquistare appunto il Milan, ad investire?
Lo scopriremo.
Prenderanno giocatori.
Lo scopriremo.
Solo vivendo.
Altrimenti c'è sempre Stefano Bassi svincolato. Per sabato è tutto. No, non credo. Per sabato è tutto. Per questo sabato è tutto. Noi ci ascoltiamo, ci sentiamo lunedì come sempre. Ricordiamo i nostri profili social, Rick.
Facebook, la pagina di Charle Sportive. Su Twitter, @CharleSportive. Il nostro blog, il blog di charlesportive.altervista.org.
Su iTunes abbiamo i nostri podcast super cliccati, ascoltati e amati da tutto il pubblico. Noi ci risentiamo appunto lunedì oppure sabato prossimo, se vi va. Noi vi auguriamo un buon fine settimana. Un saluto da Marco Arace al microfono.
Ciao da Riccardo Ghinolfi.
Ci sentiamo molto presto. Ciao ragazzi.
Safety cars in, green lights all around the track, no overtaking before you cross the line.
Charle Sportive, l'approfondimento sportivo di Radio Statale.
Ragazzi, siamo ancora vivi, siamo ancora vivi!
Incredibile la staccata di Valentino all'esterno.
It is the championship in 2015 for Lewis Hamilton.
Lo zar, Ivo Zaytsev, manda l'Italia al tie-break.
Poche balle, solo Charlie.